Un corso in miracoli. Capitolo 17. Il perdono e la relazione santa. Primo. Portare la fantasia alla verità. 1. Il tradimento del figlio di Dio è solo nelle illusioni e tutti i suoi peccati non sono che una sua immaginazione. La sua realtà è per sempre senza peccato. Non ha bisogno di essere perdonato, ma risvegliato. Nei suoi sogni ha tradito se stesso, i suoi fratelli e il suo Dio. Ma ciò che viene fatto nei sogni non è stato fatto realmente. È impossibile convincere il sognatore che sia così, perché i sogni sono quello che sono, a causa della loro illusione di realtà. Solo nel risveglio c'è la piena liberazione da essi, perché solo allora diventa perfettamente evidente che essi non hanno avuto alcun effetto sulla realtà e non l'hanno cambiata. Le fantasie cambiano la realtà, questo è il loro scopo. Non possono fare ciò in realtà, ma possono fare così nella mente che vuole che la realtà sia differente. 2. Quindi è solo il tuo desiderio di cambiare la realtà che fa paura, perché tramite il tuo desiderio pensi di aver realizzato ciò che desideri. Questa strana posizione, in un certo senso, riconosce il tuo potere. Tuttavia, distorcendolo e dedicandolo al male, lo rende anche irreale. Non puoi essere fedele a due maestri che ti chiedono cose in conflitto tra loro. Ciò che usi nella fantasia lo neghi nella realtà. Tuttavia, ciò che dai alla verità perché lo usi per te è al sicuro dalla fantasia. 3. Quando sostieni che ci deve essere un ordine di difficoltà nei miracoli, tutto ciò che vuoi dire è che ci sono delle cose che non vuoi dare alla verità. Credi che la verità non possa farcela con esse solo perché vorresti tenerle separate. Molto semplicemente la tua mancanza di fede nel potere che guarisce ogni dolore sorge dal tuo desiderio di prendere alcuni aspetti della realtà per riservarli alla fantasia. Se solo ti rendessi conto in che modo questo influisce sul tuo apprezzamento dell'intero, ciò che riservi a te stesso, lo sottrai a colui che ti vuole liberare. A meno che tu non glielo restituisca, è inevitabile che la tua prospettiva della realtà sia distorta e non corretta. 4. Finché vuoi averla così, l'illusione di un ordine di difficoltà nei miracoli rimarrà con te, perché hai stabilito questo ordine nella realtà, dando parte di essa a un insegnante e parte a un altro. E così impari a trattare con una parte della verità in un modo e in un altro con l'altra parte. Frammentare la verità e distruggerla rendendola priva di significato. Una prospettiva di diversi ordini di realtà è incomprensibile. È uno schema di riferimento per la realtà al quale essa in verità non può essere assolutamente paragonata. 5. Pensi forse di poter portare la realtà nella fantasia e imparare cosa significa la verità dalla prospettiva delle illusioni? La verità non ha significato nell'illusione. Lo schema di riferimento per il suo significato deve essere essa stessa. Quando cerchi di portare verità alle illusioni, stai cercando di rendere reali le illusioni e di mantenerle giustificando la tua credenza in esse. Ma dare le illusioni alla verità e permettere alla verità di insegnare che le illusioni sono irreali e metterti così in grado di sfuggire loro. Non mantenere neanche un'idea separata dalla verità, o stabilirai degli ordini di realtà che ti imprigionano. Non c'è ordine nella realtà perché in essa tutto è vero. 4. 6. Sii disposto quindi a dare tutto ciò che hai tenuto fuori dalla verità a colui che conosce la verità e nel quale tutto è portato alla verità. La salvezza dalla separazione deve essere completa o non lo sarà affatto. Non preoccuparti di nulla, se non di essere disposto a far sì che questo si compia. Egli lo compirà, non tu. Ma non dimenticarti questo. Quando sei turbato e perdi la tua pace mentale perché qualcun altro sta cercando di risolvere i suoi problemi con la fantasia, stai rifiutando di perdonare te stesso proprio per lo stesso tentativo. E stai tenendo entrambi lontani dalla verità e dalla salvezza. Nel momento in cui lo perdoni, ristabilisci la verità che è stata negata da entrambi e vedrai il perdono dove lo avrai dato. Secondo, il mondo perdonato. 1. Puoi immaginare come ti sembreranno belli coloro che perdoni? In nessuna fantasia hai mai visto qualcuno così bello. Niente di ciò che vedi qui, dormiente o sveglio, si avvicina a tanta bellezza, e non ci sarà nulla a cui darà un simile valore, né che ti sarà così caro. Niente che ricordi abbia fatto cantare di gioia al tuo cuore, ti ha portato anche una piccola parte della felicità che questa vista ti porterà. Perché vedrai il Figlio di Dio. Vedrai la bellezza che lo Spirito Santo ama guardare e per la quale ringrazia il Padre. Egli è stato creato per vedere questo per te, finché non avrai imparato a vederlo da te, e tutto il suo insegnamento porta a vederlo e a rendere grazie con lui. 2. Questa bellezza non è una fantasia. È il mondo reale, splendente, pulito e nuovo, dove tutto brilla in pieno sole. Niente è nascosto qui, perché tutto è stato perdonato e non ci sono fantasie a nascondere la verità. Il ponte tra quel mondo e questo è così piccolo e così facile da attraversare che potresti non credere che è il punto d'incontro di mondi così differenti. Eppure questo piccolo ponte è assolutamente la cosa più forte in contatto con questo mondo. Questo piccolo passo, così piccolo da essere sfuggito alla tua attenzione, è un salto che attraversa il tempo ed entra nell'eternità. Va oltre ogni bruttura nella bellezza che ti incanterà e che non cesserà mai di suscitarti meraviglia per la sua perfezione. 3. Questo passo, il più piccolo mai intrapreso, è tuttavia la più grande realizzazione nel piano di Dio per l'espiazione. Tutto il resto è imparato. Ma questo è dato, completo e interamente perfetto. Nessuno, se non colui che ha pianificato la salvezza, avrebbe potuto completarlo così. Nella sua bellezza, tu impari a raggiungere il mondo reale. Le fantasie sono tutte disfatte, e niente e nessuno rimane ancora legato da esse, e grazie al tuo stesso perdono, sei libero di vedere. Tuttavia, ciò che vedi è solo ciò che hai fatto, con la benedizione del tuo perdono su di esso. E con questa benedizione finale del Figlio di Dio su di esso, su se stesso, la percezione reale, nata dalla nuova prospettiva che hai imparato, ha raggiunto il suo scopo. Le stelle scompariranno nella luce e il sole che ha aperto il mondo alla bellezza svanirà. La percezione sarà senza significato quando sarà stata resa perfetta, perché tutto ciò che è stato usato per l'apprendimento non avrà alcuna funzione. Niente cambierà mai, né variazioni, né sfumature, né differenze, né cambiamenti che hanno reso possibile la percezione accadranno più. La percezione del mondo reale sarà così breve che avrai appena il tempo di ringraziare Dio per essa, perché Dio compirà subito l'ultimo passo, quando avrai raggiunto il mondo reale e sarai stato pronto per lui. Cinque. Il mondo reale viene raggiunto semplicemente con il completo perdono del vecchio, il mondo che vedi senza perdono. Il grande trasformatore della percezione intraprenderà con te il vaglio attento della mente che ha fatto questo mondo e ti rivelerà le ragioni apparenti per cui lo hai fatto. Nella luce della ragione reale che gli porta, quando lo seguirai, ti mostrerà che qui non c'è alcuna ragione. Ogni luogo che la sua ragione tocca cresce vitale e bello, e ciò che sembrava brutto nell'oscurità della tua mancanza di ragione è improvvisamente liberato alla bellezza. Nemmeno ciò che il Figlio di Dio ha fatto nella sua follia potrebbe essere privo di una scintilla di bellezza che la dolcezza può liberare. 6. Tutta questa bellezza si leverà a benedire la tua vista quando vedrai il mondo con gli occhi del perdono. Perché il perdono trasforma letteralmente la visione e ti permette di vedere l'avvento del mondo reale calmo e dolce attraverso il caos, eliminando tutte le illusioni che hanno sviato la tua percezione legandola al passato. La più piccola foglia diventa una meraviglia, è un filo d'erba, un segno della perfezione di Dio. 7. Dal mondo perdonato, il Figlio di Dio è elevato facilmente nella sua dimora e lì egli sa che vi è sempre riposato in pace. Persino la salvezza diventerà un sogno e svanirà dalla sua mente. perché la salvezza è la fine dei sogni e con la fine del sogno smetterà di avere senso. Chi, sveglio in cielo, può sognare che potrebbe mai esserci bisogno di salvezza? 8. Quanto desideri la salvezza? Ti darà il mondo reale che aspetta impaziente di esserti dato. L'impazienza dello Spirito Santo di dartela è così intensa che non vorrebbe aspettare, sebbene aspetti con pazienza. Incontra la sua pazienza con la tua impazienza a incontrarti con lui senza ritardo. Vai gioiosamente a incontrare il tuo Redentore e cammina fiduciosamente con lui fuori da questo mondo, nel mondo reale di bellezza e perdono. Terzo, le ombre del passato. 1. Perdonare è semplicemente ricordare solo i pensieri d'amore che hai dato nel passato e quelli che ti sono stati dati. Tutto il resto deve essere dimenticato. Perdonare è ricordare in modo selettivo, non basato sulla tua selezione, perché le figure tenebrose che tu renderesti immortali sono nemiche della realtà. Sii disposto a perdonare il Figlio di Dio per ciò che non ha fatto. Le figure tenebrose sono i testimoni che porti con te per dimostrare che ha fatto ciò che non ha fatto. Siccome li porti, li ascolterai. E tu, che scegli di tenerli, non capisci come ti siano venuti in mente e qual è il loro scopo. Essi rappresentano il male che pensi ti sia stato fatto. Li porti con te solo per poter rendere male al male, sperando che la loro testimonianza ti permetterà di incolpare qualcun altro senza farti del male. Parlano così chiaramente in favore della separazione che nessuno che non sia ossessionato dal mantenere la separazione potrebbe ascoltarli. Essi ti offrono le ragioni per cui dovresti entrare in alleanze non sante per sostenere gli obiettivi dell'ego e rendere le tue relazioni testimoni del suo potere. 2. Sono queste figure tenebrose che rendono l'ego santo ai tuoi occhi e ti insegnano che ciò che fai per mantenerlo al sicuro è realmente amore. Le figure tenebrose parlano sempre di vendetta e tutte le relazioni nelle quali entrano sono completamente folli. Senza eccezioni, queste relazioni hanno lo scopo di escludere la verità riguardo l'altro e te stesso. Ecco perché vedi in entrambi ciò che non c'è e rendi entrambi schiavi della vendetta. Ed è il motivo per cui ti attira qualunque cosa che ti ricordi dei tuoi risentimenti passati. E sembra andare sotto il nome di amore. Non importa quanto possano essere distorte le associazioni attraverso le quali stabilisci la connessione. Ed infine è il motivo per cui queste relazioni diventano tentativi di unione attraverso il corpo. Perché solo i corpi possono essere visti come mezzi di vendetta. Che i corpi siano al centro di ogni relazione non santa è evidente. La tua stessa esperienza te l'ha insegnato. Ma ciò di cui potresti non renderti conto sono tutte le ragioni che contribuiscono a rendere non santa la relazione. Perché la non santità cerca di rinforzare se stessa, come fa la santità, attraendo a sé ciò che percepisce simile a sé. Nella relazione non santa non è il corpo dell'altro con cui si tenta l'unione, ma i corpi di coloro che non ci sono, perché perfino il corpo dell'altro, che è già una percezione gravemente limitata di lui, non è di per sé l'aspetto centrale o almeno non del tutto. Ciò che può essere usato per fantasie di vendetta e ciò che può essere più prontamente associato con coloro nei confronti dei quali si cerca veramente vendetta, viene messo a fuoco e separato come se fosse l'unica parte di valore. Ogni passo fatto nell'intraprendere, mantenere e rompere una relazione non santa è una mossa verso un'ulteriore frammentazione e l'irrealtà. Le figure tenebrose vi entrano sempre più e colui nel quale sembrano essere diminuisce di importanza. 4. Il tempo è certamente inclemente con la relazione non santa, perché il tempo è crudele nelle mani dell'ego. Proprio come benevolo usato in favore della dolcezza. L'attrattiva della relazione non santa Comincia a svanire e ad essere messa in dubbio quasi subito. Una volta che è formata, il dubbio deve penetrarvi perché il suo scopo è impossibile. L'ideale della relazione non santa diventa così qualcosa di cui in cui la realtà dell'altro non entra affatto a rovinare il sogno. E meno l'altro porta alla relazione, meglio diventa. Così il tentativo di unione diventa un modo di escludere persino colui col quale si è cercata l'unione, perché è stata formata per cacciarlo fuori da essa e unirsi con le fantasie di beatitudine ininterrotta. Come può lo Spirito Santo portare la sua interpretazione del corpo come mezzo di comunicazione in relazioni il cui unico scopo è la separazione dalla realtà? È il perdono che lo mette in grado di fare ciò. Se è stato dimenticato tutto, tranne i pensieri amorevoli, ciò che resta è eterno. E il passato trasformato diventa come il presente. Il passato non è più in conflitto con il presente. Questa continuità estende il presente aumentando la sua realtà e il suo valore nella tua percezione di esso. In questi pensieri d'amore c'è la scintilla della bellezza nascosta nella bruttezza della relazione non santa, dove viene ricordato l'odio, pronta tuttavia a prender vita non appena la relazione è data a colui che le dà vita e bellezza. Ecco perché l'espiazione è centrata nel passato, che è la fonte della separazione e dove essa deve essere disfatta, perché la separazione deve essere corretta dove è stata fatta. L'ego cerca di risolvere i suoi problemi non alla loro fonte, ma dove non sono stati fatti. E così cerca di garantire che non ci sarà soluzione. Lo Spirito Santo vuole solo rendere le sue soluzioni complete e perfette. E così cerca e trova la fonte dei problemi dove si trova e lì la disfa. E ad ogni passo del suo disfare la separazione viene sempre più disfatta e l'unione è resa più stretta. Non è per niente confuso da qualsiasi ragione di separazione. Tutto ciò che percepisce nella separazione è che deve essere disfatta. Permettigli di scoprire nella tua relazione la scintilla nascosta di bellezza e di mostrartela. La sua bellezza ti attrarrà a tal punto che non sarai più disposto a perderla ancora di vista e permetterai a questa scintilla di trasformare la relazione così che la potrai vedere sempre di più, perché la vorrai sempre di più e diventerai sempre meno disposto a lasciare che ti venga nascosta e imparerai a cercare e a stabilire le condizioni nelle quali questa bellezza possa essere vista. Farai tutto questo con piacere se solo gli permetterai di tenere la scintilla davanti a te per illuminarti il cammino e rendertelo chiaro. Il Figlio di Dio è uno, l'ego non può separare coloro che Dio ha unito come uno. La scintilla di santità deve essere al sicuro per quanto nascosta possa essere in ogni relazione, perché il creatore dell'unica relazione non ha lasciato alcuna parte di essa senza di sé. Questa è l'unica parte della relazione che lo Spirito Santo vede perché sa che solo questa è vera. Hai reso la relazione irreale e quindi non santa, vedendola dove non è e come non è. Dai il passato a colui che può cambiare la tua mente per te. Ma prima, accertati di renderti pienamente conto di cosa ha fatto sì che il passato rappresenti e perché. Il passato diventa la giustificazione per entrare in una continua alleanza non santa con l'ego contro il presente. Perché il presente è perdono. Quindi le relazioni che l'alleanza non santa detta non vengono percepite né sentite come presente. Tuttavia lo schema di riferimento al quale si ricorre perché dia significato al presente è un'illusione del passato, nella quale vengono mantenuti quegli elementi che si adattano allo scopo dell'alleanza non santa, mentre gli altri vengono lasciati andare. E ciò che viene così lasciato andare è tutta la verità che il passato potrebbe offrire al presente come testimonianza della sua realtà. Ciò che è mantenuto non fa che testimoniare la realtà dei sogni. 9. Dipende sempre da te scegliere di unirti alla verità o all'illusione, ma ricorda che scegliere una è abbandonare l'altra. Conferirai bellezza e realtà a quella che sceglierai, perché la scelta dipende da quale valuti di più. La scintilla della bellezza o il velo della bruttezza, il mondo reale o il mondo della colpa e della paura, la verità o l'illusione, la libertà o la schiavitù, non è che una sola scelta. Perché non puoi mai scegliere che tra Dio e l'ego. I sistemi di pensiero non sono che veri o falsi, e tutti i loro attributi derivano semplicemente da ciò che sono. Solo i pensieri di Dio sono veri, e tutto ciò che ne consegue deriva da ciò che sono, ed è vero, come lo è la fonte santa dalla quale sono venuti. 10. Mio santo fratello, entrerò in tutte le tue relazioni. E mi frapporrò tra te e le tue fantasie. Permetti alla mia relazione con te di essere reale, per te, e permettimi di portare realtà al tuo modo di percepire i tuoi fratelli. Non sono stati creati per permetterti di farti del male tramite loro. Sono stati creati per creare con te. Questa è la verità che voglio interporre tra te e il tuo obiettivo di pazzia. Non essere separato da me e non permettere al santo scopo dell'espiazione di essere perso in sogni di vendetta. Le relazioni in cui questi sogni vengono coltivati mi hanno escluso. Permettimi di entrare nel nome di Dio e di portarti la pace, così che tu mi possa offrire la pace. Quarto. I due quadri. 1. Dio ha stabilito la sua relazione con te per renderti felice, e nulla di ciò che fai che non condivida il suo scopo può essere reale. Lo scopo che Dio ha dato ad ogni cosa è la loro unica funzione. Grazie alla sua ragione per creare la sua relazione con te, la funzione delle relazioni è diventata per sempre rendere felici e niente altro. Per adempiere a questa funzione, ti rapporti alle tue creazioni come Dio alle sue. Perché nulla di ciò che Dio ha creato è separato dalla felicità, e nulla di ciò che Dio ha creato fa altro che estendere la felicità come ha fatto il suo creatore. Tutto ciò che non adempie questa funzione non può essere reale. 2. In questo mondo è impossibile creare, tuttavia è possibile fare felici. Ho detto ripetutamente che lo Spirito Santo non ti priverà delle tue relazioni speciali, ma le trasformerà. E tutto ciò che significa è che ridarà loro la funzione datagli da Dio. La funzione che tu hai dato loro chiaramente non è fare felici. Ma la relazione santa condivide lo scopo di Dio, anziché mirare a sostituirlo. Ogni relazione speciale che hai fatto tu è un sostituto della volontà di Dio. E glorifica la tua invece della sua a causa dell'illusione che siano differenti. 3. Hai intrapreso relazioni molto reali perfino in questo mondo. Tuttavia, non le riconosci perché hai elevato i loro sostituti a un tale predominio che quando la verità ti chiama, come fa costantemente, rispondi con un sostituto. Ogni relazione speciale che hai intrapreso ha come scopo fondamentale quello di occupare in modo così totale la tua mente da non farti sentire il richiamo della verità. 4. In un certo senso la relazione speciale è stata la risposta dell'ego alla creazione dello Spirito Santo, che è stata la risposta di Dio alla separazione. Perché nonostante l'ego non capisse cosa era stato creato, era consapevole della minaccia. L'intero sistema di difesa che l'ego ha sviluppato per proteggere la separazione dallo Spirito Santo è stato in risposta al dono con cui Dio l'ha benedetto e attraverso la sua benedizione lo ha messo in grado di essere guarito. Questa benedizione contiene in sé la verità riguardo ogni cosa e la verità è che lo Spirito Santo è in stretta relazione con te perché in lui viene ripristinata la tua relazione con Dio. La relazione con lui non è mai stata interrotta perché lo Spirito Santo non è mai separato da nessuno fin dalla separazione. e attraverso di lui tutte le tue relazioni sante sono state attentamente preservate per servire lo scopo di Dio per te. 5. L'ego sta allerta contro le minacce e la parte della tua mente nella quale l'ego è stato accettato è molto ansiosa di conservare la sua ragione così come la vede. Non si rende conto che è totalmente folle e tu devi renderti conto di cosa ciò significhi se vuoi ritornare alla sanità mentale. I folli proteggono i loro sistemi di pensiero, ma lo fanno in modo folle. Tutte le loro difese sono folli, come ciò che si suppone debbano proteggere. La separazione non ha nulla in sé, nessuna parte, nessuna ragione, nessun attributo che non sia folle. E la sua protezione è una parte di essa, folle come l'intero. La relazione speciale, che è la sua difesa principale, deve quindi essere folle. Sei. Non avrai molta difficoltà ora a renderti conto che il sistema di pensiero protetto dalla relazione speciale non è che un sistema delirante. Riconosci almeno in termini generali che l'ego è folle. Tuttavia la relazione speciale ti sembra ancora in qualche modo differente. Eppure l'abbiamo osservata molto più da vicino di quanto abbiamo fatto con molti altri aspetti del sistema di pensiero dell'ego che sei stato maggiormente disposto a lasciare andare. Fin tanto che questo solo rimane, non lascerai andare gli altri. Perché questo non è differente, conserva questo e lo avrai conservato tutto intero. 7. È essenziale rendersi conto che tutte le difese fanno ciò da cui vorrebbero difendere. Il fondamento su cui si basa la loro efficacia è che offrono ciò da cui difendono. Ciò da cui difendono è posto in esse per essere mantenuto al sicuro e mentre operano te lo portano. Ogni difesa opera dando doni e il dono è sempre una miniatura del sistema di pensiero da cui la difesa protegge, messa in una cornice dorata. La cornice è molto elaborata, tempestata di gemme, minuziosamente intagliata e levigata. Il suo scopo è di essere di valore di per sé e di distogliere la tua attenzione da ciò che racchiude. Ma non puoi avere la cornice senza il quadro, le difese operano per farti credere che puoi. 8. La relazione speciale ha la cornice più imponente e ingannevole di tutte le difese che l'ego usa. Il suo sistema di pensiero qui offerto, circondato da una cornice così pesante ed elaborata che il quadro è quasi cancellato dalla sua struttura imponente. Nella cornice sono intessute ogni sorta di illusioni d'amore chimeriche e frammentate, intrecciate con sogni di sacrificio e vanagloria, e intessute con fili dorati di autodistruzione. Il luccichio del sangue brilla come rubini, e le lacrime sono sfaccettate come diamanti e rilucono nella tenue luce nella quale viene fatta l'offerta. 9. Guarda il quadro. Non permettere alla cornice di distrarti. Questo dono ti viene dato per la tua dannazione e se lo prendi crederai di essere dannato. Non puoi avere la cornice senza il quadro. Ciò a cui dai valore è la cornice perché non vedi conflitto in essa. Tuttavia, la cornice è solo l'involucro del dono del conflitto. La cornice non è il dono. Non farti ingannare dagli aspetti più superficiali di questo sistema di pensiero perché questi aspetti racchiudono l'intero completo in ogni aspetto. Nel regalo scintillante si nasconde la morte. Che il tuo sguardo non si soffermi sul luccichio ipnotico della cornice, guarda il quadro e renditi conto che è la morte che ti viene offerta. 10. Ecco perché l'istante santo è così importante per la difesa della verità. La verità in sé non ha bisogno di difese, ma tu hai bisogno di difesa contro la tua accettazione del dono della morte. Quando tu, che sei verità, accetti un'idea così pericolosa per la verità, minacci di distruzione la verità, e ora deve essere intrapresa la tua difesa per mantenere intera la verità. Il potere del cielo, l'amore di Dio, le lacrime di Cristo e la gioia del suo Spirito eterno sono schierati per difenderti dal tuo stesso attacco, perché tu li attacchi essendo parte di loro e loro devono salvarti perché si amano. 11. L'istante santo è una miniatura del cielo mandata a te dal cielo. È anch'esso un quadro racchiuso in una cornice. Tuttavia, se accetti questo dono, non vedrai affatto la cornice, perché il dono può essere accettato solo se sei disposto a focalizzare tutta la tua attenzione sul quadro. L'istante santo è una miniatura dell'eternità. È un quadro di ciò che è senza tempo, messo in una cornice temporale. Se ti focalizzi sul quadro, ti renderai conto che era solo la cornice che ti faceva pensare che fosse un quadro. Senza la cornice il quadro viene visto per ciò che rappresenta, perché come l'intero sistema di pensiero dell'ego si trova nei suoi doni, così l'intero cielo in questo istante, preso a prestito dall'eternità, è messo nel tempo per te. 12. Ti vengono offerti due doni. Ciascuno è completo e non può essere accettato parzialmente. Ciascuno è un quadro di tutto ciò che puoi avere, visto in modi molto differenti. Non puoi paragonare il loro valore paragonando un quadro a una cornice. Devono essere solo i quadri che paragoni, o il paragone sarà completamente privo di significato. Ricorda che il dono è il quadro, e solo su questa base sei veramente libero di scegliere. Guarda i quadri, entrambi. Uno è piccolo, difficile da vedere tra le pesanti ombre della sua cornice enorme e sproporzionata. L'altro ha una cornice leggera ed è appeso nella luce, bello da vedere per quello che è. 13. Tu che hai cercato con tanta insistenza e che ancora stai cercando di far entrare il quadro migliore nella cornice sbagliata e in questo modo di combinare ciò che non può essere combinato, accetta questo e sii lieto. Questi quadri sono perfettamente incorniciati per ciò che rappresentano. Uno è incorniciato per essere in secondo piano e non essere visto, l'altro è incorniciato per essere perfettamente chiaro. Il quadro dell'oscurità e della morte diventa meno convincente se lo togli dal suo involucro. Quando ciascuna delle pietre inanimate che sembrano brillare dalla cornice nell'oscurità viene esposta alla luce, diventa opaca e senza vita e smette di distrarti. E infine guardi il quadro stesso, vedendo finalmente che senza la protezione della cornice non ha significato. 14. L'altro quadro ha una cornice leggera, perché il tempo non può contenere l'eternità. Qui non c'è distrazione. Il quadro del cielo e dell'eternità diventa sempre più convincente man mano che lo guardi. E ora, in un vero confronto, può finalmente aver luogo una trasformazione di entrambi i quadri. A ciascuno è assegnato il suo giusto posto quando entrambi vengono visti uno in relazione all'altro. Il quadro oscuro portato alla luce non viene percepito come spaventoso, ma ti rendi finalmente conto che è soltanto un quadro. E riconoscerai ciò che vedi in esso per ciò che è, un quadro di ciò che pensavi fosse reale e niente di più. Perché al di là di questo, al di là di questo quadro, non vedrai nulla. 15. Il quadro della luce, in netto e inequivocabile contrasto, è trasformato in ciò che c'è al di là del quadro. Mentre lo guardi, ti rendi conto che non è un quadro, ma una realtà. Non è la rappresentazione figurata di un sistema di pensiero, ma il pensiero stesso. Ciò che rappresenta è lì. La cornice svanisce dolcemente e Dio sorge alla tua memoria, offrendoti l'intera creazione in cambio del tuo piccolo quadro, totalmente senza valore e interamente privo di significato. 16. Mentre Dio ascende al suo giusto posto e tu al tuo, conoscerai di nuovo il significato della relazione e saprai che è vera. Ascendiamo insieme in pace al Padre, dandogli ascendente nelle nostre menti. Guadagneremo tutto dando a lui ogni potere e gloria senza mantenere alcuna illusione su dove essi si trovino. Essi sono in noi, tramite la sua ascendenza. Ciò che egli ha dato è suo, splende in ogni parte di lui come nell'intero. L'intera realtà della tua relazione con lui è nella nostra relazione reciproca. L'istante santo splende uguale su tutte le relazioni perché in esso esse sono una sola. Perché qui è la sola guarigione, già completa e perfetta, perché qui è Dio e dove Egli può essere, solo ciò che è, e dove Egli è, può essere solo ciò che è perfetto e completo. Quinto, la relazione guarita. 1. La relazione santa è l'espressione dell'istante santo nel vivere in questo mondo. Come ogni cosa che riguarda la salvezza, l'istante santo è uno strumento pratico, testimoniato dai suoi risultati. L'istante santo non fallisce mai, la sua esperienza si sente sempre, tuttavia se non viene espresso non viene ricordato. La relazione santa è il ricordo costante dell'esperienza in cui la relazione è diventata ciò che è. E come la relazione non santa, è un inno continuo di odio in lode di chi l'ha fatta. Così la relazione santa è un felice canto di lode al Redentore delle relazioni. Due. La relazione santa, un passo importantissimo verso la percezione del mondo reale, viene appresa. È la vecchia relazione non santa trasformata e vista in modo nuovo. La relazione santa è fondamentale, è fenomenale, è un fenomenale conseguimento educativo. In tutti i suoi aspetti, come comincia, si sviluppa e giunge a compimento, rappresenta il capovolgimento della relazione non santa. Trova conforto in questo. L'unica fase difficile è l'inizio, perché qui l'obiettivo della relazione è improvvisamente cambiato nell'esatto opposto di ciò che era. Questo è il primo risultato dell'offrire la relazione allo Spirito Santo perché la usi per i suoi scopi. 3. Questo invito è accettato immediatamente e lo Spirito Santo non spreca tempo nel presentarti i risultati pratici che vengono col chiedergli di entrare. Immediatamente il suo obiettivo sostituisce il tuo. Questo si compie molto rapidamente, ma fa sì che la relazione sembri disturbata e disarmonica e persino piuttosto difficile. La ragione è assai chiara. La relazione così com'è non è in linea con il suo obiettivo ed è chiaramente inadeguata allo scopo che è stato accettato per essa. Nella sua condizione non santa, il tuo obiettivo era ciò che sembrava darle significato. Adesso sembra non aver senso. Molte relazioni sono state rotte a questo punto e il proseguimento del vecchio obiettivo è ristabilito in un'altra relazione. Perché una volta che la relazione non santa avrà accettato l'obiettivo della santità, non potrà mai più essere quello che era. 4. La tentazione dell'ego diventa estremamente intensa con questo cambiamento di obiettivi, perché la relazione non è ancora cambiata sufficientemente per rendere completamente privo di attrattiva il suo obiettivo precedente, e la sua struttura viene minacciata dal riconoscimento della sua inadeguatezza a raggiungere il nuovo scopo. Il conflitto tra l'obiettivo e la struttura della relazione è così evidente che non possono coesistere. Tuttavia, ora l'obiettivo non verrà cambiato. Essendo stato stabilito saldamente nella relazione non santa, non c'è alternativa se non cambiare la relazione per adeguarla all'obiettivo. Finché questa felice soluzione non viene vista e accettata come l'unica via d'uscita dal conflitto, potrà sembrare che la relazione sia molto tesa. 5. Non sarebbe più dolce cambiare l'obiettivo più lentamente, perché il contrasto verrebbe oscurato e l'ego avrebbe il tempo di reinterpretare ogni passo lento a suo piacimento. Solo un cambiamento radicale dello scopo può indurre un completo cambiamento di mente riguardo allo scopo dell'intera relazione. Mentre questo cambiamento si sviluppa e viene finalmente compiuto, essa diventa sempre più benefica e gioiosa. Ma all'inizio la situazione viene percepita come molto precaria. Una relazione intrapresa da due individui per i loro scopi non santi improvvisamente ha la santità come suo obiettivo. Mentre questi due contemplano la loro relazione dal punto di vista del nuovo scopo, sono inevitabilmente spaventati. La loro percezione della relazione può persino diventare piuttosto disorganizzata, e tuttavia l'organizzazione precedente della loro percezione non serve più allo scopo che hanno concordato di raggiungere. 6. Questo è il momento di avere fede. Hai lasciato che questo obiettivo fosse fissato per te. Questo è stato un atto di fede. Non abbandonare la fede adesso che le ricompense della fede ti vengono presentate. Se hai creduto che lo Spirito Santo fosse lì per accettare la relazione, Perché mai ora non dovresti credere ancora che egli è lì per purificare ciò che ha preso sotto la sua guida? Abbi fede in tuo fratello, in ciò che non sembra essere che un periodo di prova, l'obiettivo è stabilito, e la tua relazione alla sanità mentale come scopo, perché adesso ti trovi in una relazione folle, riconosciuta come tale alla luce del suo obiettivo. 7. Ora l'ego consiglia così. Sostituisci questa con un'altra relazione, per la quale il tuo scopo precedente sia abbastanza appropriato. Puoi sfuggire all'angoscia solo sbarazzandoti di tuo fratello. Non hai bisogno di separarti da lui completamente se scegli di non farlo, ma devi escludere da tuo fratello gran parte delle tue fantasie per preservare la tua sanità mentale. Non dargli retta ora. Abbi fede in colui che ti ha risposto. Egli ti ha udito, non è stato forse molto esplicito nella sua risposta? Non sei interamente folle adesso. Puoi forse negare che egli non sia stato molto esplicito nel parlarti? Adesso ti chiede di avere fede ancora per un po', anche se sei disorientato. Perché questo passerà e vedrai emergere la giustificazione della tua fede e portarti una splendente certezza. Non abbandonarlo ora e non abbandonare tuo fratello. Questa relazione è rinata santa. 8. Accetta felicemente ciò che non capisci e lascia che ti venga spiegato man mano che percepisci il suo scopo che lavora per essa per renderla santa. Troverai molte opportunità per dare la colpa a tuo fratello per il fallimento della vostra relazione, perché a volte ti sembrerà che non abbia scopo. Un senso di futilità verrà a tormentarti e a ricordarti tutti i modi in cui una volta trovavi soddisfazione e pensavi di averla trovata. Non dimenticarti della miserevolezza che hai trovato in realtà e non infondere vita nel tuo ego fallimentare, perché la tua relazione non è stata distrutta, è stata salvata. Nove. Sei inesperto dei sentieri della salvezza. E pensi di aver perso la strada. La tua strada è persa, ma non pensare che sia una perdita. Nella tua inesperienza ricorda che tu e tuo fratello avete iniziato da capo insieme. E prendi la mano di tuo fratello per camminare insieme lungo una strada molto più familiare di ciò che credi adesso. Non è forse certo che ricorderai un obiettivo immutato per tutta l'eternità? Perché non hai scelto che lo scopo di Dio, dal quale il tuo vero intento non è mai stato assente. Dieci. Per tutta la figliolanza si sente il canto della libertà echeggiare gioiosamente la tua scelta. Ti sei unito con molti altri nell'istante santo ed essi si sono uniti a te. Non pensare che la tua scelta ti lasci sconsolato perché Dio stesso ha benedetto la tua relazione santa. Unisciti alla sua benedizione e non ritrarre la tua, perché tutto ciò di cui hai bisogno ora è della tua benedizione, affinché tu possa vedere che in essa c'è la tua salvezza. Non condannare la tua salvezza perché è venuta a te e datele insieme il benvenuto perché è venuta a unirvi in una relazione nella quale tutta la figliolanza è benedetta. 11. Avete deciso insieme di invitare lo Spirito Santo nella vostra relazione. Non sarebbe potuto entrare altrimenti. Nonostante tu possa aver fatto molti errori da allora, hai anche fatto sforzi enormi per aiutarlo a fare il suo lavoro. Ed egli non ha mancato di apprezzare tutto ciò che hai fatto per lui. Egli non vede affatto gli errori. Sei stato altrettanto riconoscente verso tuo fratello. Hai apprezzato sistematicamente i suoi sforzi positivi e hai guardato al di là dei suoi errori? O forse il tuo apprezzamento ha vacillato e si è affievolito in ciò che sembrava essere la luce degli errori? Forse stai per intraprendere una campagna per incolparlo del disagio della situazione in cui ti trovi e per mezzo di questa mancanza di apprezzamento e gratitudine ti rendi incapace di esprimere l'istante santo e quindi lo perdi di vista. 12. L'esperienza di un istante, per quanto irresistibile possa essere, viene facilmente dimenticata se permette al tempo di chiudersi su di essa. Deve essere mantenuta brillante e piena di grazia nella tua consapevolezza del tempo, ma non occultata in esso. L'istante rimane, ma tu dove sei? Ringraziare tuo fratello e apprezzare l'istante santo. E così permettere ai suoi risultati di essere accettati e condivisi. Attaccare tuo fratello non è perdere l'istante, ma renderlo impotente nei suoi effetti. XIII. Hai ricevuto l'istante santo, ma puoi avere stabilito una condizione nella quale non lo puoi usare. Come risultato, non ti rendi conto che esso è ancora con te, e tagliandoti fuori dalla sua espressione, ti sei negato i suoi benefici. Ogni volta che attacchi tuo fratello, rinforzi ciò perché l'attacco ti impedisce di vederti, ed è impossibile negare se stessi e riconoscere ciò che è stato dato e ricevuto da te. 14. Tu e tuo fratello vi trovate insieme davanti alla santa presenza della verità stessa. Ecco l'obiettivo, insieme a voi. Non pensi forse che l'obiettivo stesso fornirà felicemente il mezzo per raggiungerlo? È proprio questa discrepanza tra lo scopo che è stato accettato e il mezzo che usi ora che sembra farti soffrire, ma che rallegra il cielo. E se il cielo fosse fuori di te, non potresti condividere la sua felicità. Tuttavia, siccome è dentro, anche la felicità è tua. Voi siete uniti nello scopo, ma rimanete ancora separati e divisi sul mezzo. Tuttavia, l'obiettivo è stabilito, fermo e inalterabile, e il mezzo sicuramente arriverà, perché l'obiettivo è sicuro. E condividerai la felicità della figliolanza per il fatto che è così. 15. Mentre cominci a riconoscere e ad accettare i doni che hai così liberamente dato a tuo fratello, accetterai anche gli effetti dell'istante santo e li userai per correggere tutti i tuoi errori e liberarti dai loro risultati. E imparando ciò, avrai anche imparato a liberare tutta la figliolanza e offrire questa liberazione con giubilo e riconoscenza a colui che ti ha dato la tua liberazione e che vuole estenderla attraverso di te. Sesto, stabilire l'obiettivo. 1. L'applicazione pratica dello scopo dello Spirito Santo è estremamente semplice ma inequivocabile. Di fatto, per essere semplice deve essere inequivocabile. Ciò che è semplice è semplicemente ciò che si capisce facilmente, e perciò è evidente che deve essere chiaro. L'obiettivo che lo Spirito Santo stabilisce è generale. Adesso egli lavorerà con te per renderlo specifico perché l'applicazione è specifica. Ci sono delle linee di condotta molto specifiche che egli fornirà per qualsiasi situazione, ma ricordati che tu non ti rendi ancora conto della loro applicazione universale. Quindi è essenziale a questo punto usarle separatamente in ogni situazione, finché non potrai guardare con maggior sicurezza al di là di ogni situazione con una comprensione molto più ampia di quella che possiedi ora. 2. In ogni situazione in cui sei incerto, la prima cosa da considerare molto semplicemente è: cosa voglio ottenere da questa cosa? Qual è il suo scopo? La chiarificazione dell'obiettivo appartiene all'inizio perché è questa che determinerà il risultato. Nella procedura dell'ego questo è capovolto. La situazione diventa ciò che determina il risultato e che può essere qualsiasi cosa. La ragione di questo approccio disorganizzato è evidente: l'ego non sa cosa vuole ottenere dalla situazione. È consapevole di ciò che non vuole, ma solo di quello, non alcun obiettivo chiaro. 3. Senza un obiettivo chiaro e ben definito, stabilito dall'inizio, la situazione sembra solo accadere e non ha senso finché non è già accaduta. Allora guardi indietro ad essa e cerchi di ricostruire quale può essere stato il suo significato e ti sbaglierai. Non solo il tuo giudizio è nel passato, ma non hai la minima idea di ciò che dovrebbe succedere. Nessun obiettivo è stato stabilito per adattarvi il mezzo. E ora l'unico giudizio rimasto è se all'ego piace o no. È accettabile o chiama alla vendetta? L'assenza di un criterio stabilito in anticipo col quale valutare un risultato rende dubbia la comprensione e impossibile ogni valutazione. Quattro. Il valore di decidere in anticipo ciò che vuoi che succeda È semplicemente che percepirai la situazione come un mezzo per farlo accadere. Quindi, farai ogni sforzo per guardare al di là di ciò che interferisce col raggiungimento del tuo obiettivo. E ti concentrerai su tutto ciò che ti aiuta a raggiungerlo. È piuttosto evidente che questo approccio ti ha già portato più vicino al modo in cui lo Spirito Santo distingue il vero dal falso. Il vero diventa ciò che può essere usato per raggiungere l'obiettivo. Il falso diventa ciò che è inutile da questo punto di vista. La situazione ora ha significato, ma solo perché l'obiettivo l'ha resa significativa. 5. L'obiettivo della verità ha ulteriori vantaggi pratici. Se la situazione è usata per la verità e la sanità mentale, il suo risultato deve essere la pace. E questo è del tutto indipendente da quale sia il risultato. Se la pace è la condizione della verità e della sanità mentale, e non può esistere senza di essi, dove c'è la pace, ci devono essere anch'esse. La verità viene da sé. Se ti senti in pace è perché la verità è venuta a te. E vedrai il risultato in verità perché l'inganno non può prevalere contro di te. Riconoscerai il risultato perché sei in pace. Anche qui vedi l'opposto del modo di vedere dell'ego, perché l'ego crede che la situazione porti l'esperienza. Lo Spirito Santo sa che la situazione è come l'obiettivo la determina e se ne fa l'esperienza in accordo con l'obiettivo. 6. L'obiettivo della verità richiede fede. La fede è implicita nell'accettazione dello scopo dello Spirito Santo. E questa fede abbraccia ogni cosa. Dove viene stabilito l'obiettivo della verità, là ci deve essere la fede. Lo Spirito Santo vede la situazione nella sua interezza. L'obiettivo stabilisce il fatto che chiunque ne sarà coinvolto farà la propria parte nel suo compimento. Questo è inevitabile. Nessuno fallirà in niente. Questo sembra richiedere una fede al di là di te e al di là di ciò che puoi dare. Tuttavia, è così solo dal punto di vista dell'ego, perché l'ego crede nel risolvere i conflitti attraverso la frammentazione e non percepisce la situazione nella sua interezza. Quindi cerca di separare segmenti della situazione e di confrontarsi con essi separatamente, perché ha fede nella separazione e non nell'interezza. 7. Messo a confronto con qualsiasi aspetto della situazione che sembra essere difficile, l'ego cercherà di portare questo aspetto altrove e di risolverlo là. E sembrerà avere successo, salvo il fatto che questo tentativo è in conflitto con l'unità e deve oscurare l'obiettivo della verità. E non si proverà pace, se non nella fantasia. La verità non è venuta perché la fede è stata negata, essendo stata portata via dal luogo al quale giustamente appartiene. Così perdi la comprensione della situazione che l'obiettivo della verità avrebbe portato. Perché le soluzioni della fantasia non portano che l'illusione dell'esperienza, e l'illusione della pace non è la condizione in cui può entrare la verità. 7. Il richiamo alla fede. 1. Le cose con cui sostituisci certi aspetti della situazione sono testimonianza della tua mancanza di fede. Essi dimostrano che non credevi che la situazione e il problema fossero nello stesso posto. Il problema era la tua mancanza di fede, ed è questo che dimostri quando lo sposti dalla sua fonte per metterlo altrove. Come risultato non vedi il problema. Se non ti fosse mancata la fede che potesse essere risolto, il problema sarebbe svanito. E la situazione sarebbe stata significativa per te, perché l'interferenza sulla strada della comprensione sarebbe stata eliminata. Spostare il problema altrove e mantenerlo perché ti escludi da esso e lo rendi irrisolvibile. 2. Non c'è alcun problema in qualsiasi situazione che la fede non possa risolvere. Non c'è alcun cambiamento in qualsiasi aspetto del problema che non renda la soluzione impossibile. Perché se sposti parte del problema altrove, il significato del problema si perde e la soluzione del problema è inerente al suo significato. Non è forse possibile che tutti i tuoi problemi siano già stati risolti? Ma che tu abbia escluso te stesso dalla soluzione? Tuttavia la fede deve essere dove è stato fatto qualcosa e dove lo vedi fatto. 3. Una situazione è una relazione, essendo un'unione di pensieri. Se si percepiscono dei problemi è perché i pensieri vengono giudicati in conflitto tra loro. Ma se l'obiettivo è la verità, questo è impossibile. Deve essersi intromessa qualche idea relativa ai corpi perché le menti non possono attaccare. Pensare ai corpi è il segno della mancanza di fede perché i corpi non possono risolvere alcunché. È la loro intrusione nella relazione, un errore nei tuoi pensieri riguardo la situazione, che diventa quindi la giustificazione per la tua mancanza di fede. Farai questo errore, ma non preoccupartene per niente, l'errore non ha importanza. La mancanza di fede portata alla presenza della fede non interferirà mai con la verità. Ma la mancanza di fede usata contro la verità distruggerà sempre la fede. Se ti manca la fede, chiedi che ti sia restituita lì dove è stata perduta e non cercare che ti sia ridata altrove come se ne fossi stato ingiustamente privato. 4. In qualsiasi situazione può mancare solo ciò che tu non hai dato. Ma ricorda questo. Per la tua relazione è stato stabilito l'obiettivo della santità e non da te. Non lo hai stabilito tu perché la santità non può essere vista se non attraverso la fede. E la tua relazione non era santa perché la tua fede in tuo fratello era molto piccola e limitata. La tua fede deve crescere per raggiungere l'obiettivo che è stato stabilito. Questo sarà suscitato dalla realtà dell'obiettivo perché vedrai che pace e fede non vanno separatamente. In quale situazione potresti trovarti senza fede e rimanere fedele a tuo fratello? 5. Ogni situazione in cui ti trovi non è che un mezzo per raggiungere lo scopo stabilito per la tua relazione. Vedila in un altro modo e sarai privo di fede. Non usare la tua mancanza di fede, lasciala entrare, osservala con calma, ma non usarla. La mancanza di fede è serva dell'illusione, è completamente fedele al suo padrone. Usala e ti porterà dritto nelle illusioni. Non lasciarti tentare da ciò che ti offre. Non interferisce con l'obiettivo, ma con il valore che l'obiettivo ha per te. Non accettare l'illusione di pace che ti offre, ma osserva la sua offerta e riconosci che è un'illusione. Sei. L'obiettivo dell'illusione è così strettamente legato alla mancanza di fede come la fede alla verità. Se ti manca la fede che qualcuno adempia perfettamente alla propria parte in qualsiasi situazione dedicata in anticipo alla verità, la tua dedizione è divisa. E così sei stato infedele verso tuo fratello e hai usato la tua mancanza di fede contro di lui. Nessuna relazione è santa, a meno che la sua santità non vada con essa ovunque. Come la santità e la fede vanno mano nella mano, così la sua fede deve andare ovunque con essa. La realtà dell'obiettivo susciterà e compirà ogni miracolo necessario per la sua realizzazione. Ogni cosa, sia essa troppo piccola o troppo grande, troppo debole o troppo forte, sarà dolcemente messa al suo servizio per il suo scopo. L'universo la servirà felicemente, così come essa serve l'universo. Ma non interferire. Sette. Il potere riposto in te, nel quale l'obiettivo dello Spirito Santo è stato stabilito, trascende talmente la tua piccola concezione dell'infinito che tu non hai idea di quanto è grande la forza che ti accompagna. E tu puoi usarla in perfetta sicurezza. Tuttavia, per quanto possa essere grande la tua potenza, così grande che va oltre le stelle e l'universo che c'è al di là di esse, la tua piccola mancanza di fede la puoi rendere inutile se decidi di usare la mancanza di fede al suo posto. 8. Ma pensa a questo e impara la causa della tua mancanza di fede. Tu pensi che ciò che hai contro tuo fratello è ciò che ti ha fatto, ma ciò per cui in realtà lo incolpi è ciò che tu hai fatto a lui. Non è il suo passato, ma il tuo che serbi contro di lui. E ti manca la fede in lui per ciò che tu eri. Ma tu sei altrettanto innocente per ciò che eri, di quanto lo è lui. Ciò che non è mai stato è senza causa e non può interferire con la verità. Non c'è causa per la mancanza di fede, ma c'è una causa per avere fede. Questa causa è entrata in ogni situazione che condivide il suo scopo. La luce della verità splende dal centro della situazione e tocca chiunque sia chiamato dallo scopo della situazione. Essa chiama tutti. Non c'è situazione che non coinvolga la tua intera relazione, in ogni aspetto e completa in ogni parte. Non puoi lasciare niente di te stesso fuori da essa e mantenere santa la situazione, perché condivide lo scopo della tua intera relazione e deriva da essa il suo significato. Nove. Entra in ciascuna situazione con la fede che dai a tuo fratello o non avrai fede nella tua stessa relazione. La tua fede richiamerà gli altri a condividere il tuo scopo, così come lo scopo stesso ha suscitato la fede in te. E vedrai i mezzi che un tempo hai usato per condurti alle illusioni trasformati in mezzi in favore della verità. La verità chiama alla fede e la fede fa posto alla verità. Quando lo Spirito Santo ha cambiato lo scopo della tua relazione scambiando i tuoi obiettivi coi suoi, l'obiettivo che vi ha posto è stato esteso a ogni situazione in cui entri o entrerai mai. E in questo modo ogni situazione è stata liberata dal passato che l'avrebbe resa priva di scopo. 10. Invochi la fede grazie a colui che ti accompagna in ogni situazione. Non sei più interamente folle, non sei più solo. Perché la solitudine in Dio deve essere un sogno. Tu, la cui relazione condivide l'obiettivo dello Spirito Santo, sei stato separato dalla solitudine perché è giunta la verità. Il suo richiamo alla fede è forte. Non usare la tua mancanza di fede contro di essa, perché essa ti chiama alla salvezza e alla pace. Ottavo. Le condizioni della pace. 1. L'istante santo non è nulla più di un caso particolare o di un esempio estremo allo scopo di ogni situazione, dello scopo di ogni situazione. Il significato che lo scopo dello Spirito Santo gli ha dato, l'ha dato anche a ogni situazione. Esso suscita la stessa sospensione della mancanza di fede, non data e inutilizzata, così che la fede possa rispondere al richiamo della verità. L'istante santo è l'esempio lampante. La chiara e inequivocabile dimostrazione del significato di ogni relazione e di ogni situazione, viste nella loro interezza. La fede ha accettato ogni aspetto della situazione e la mancanza di fede non ha imposto su di essa alcuna esclusione. È una situazione di pace perfetta, semplicemente perché l'hai permesso di essere ciò che è. 2. Questa semplice cortesia è tutto ciò che lo Spirito Santo ti chiede. Lascia che la verità sia ciò che è. Non interferire con essa, non attaccarla, non interrompere la sua venuta. Lascia che avvolga ogni situazione e che ti porti la pace. Non ti viene richiesta nemmeno la fede perché la verità non chiede nulla. Lasciala entrare ed essa susciterà e ti assicurerà la fede di cui hai bisogno per la pace. Ma non insorgere contro di essa perché non può andare contro la tua posizione. 3. Non vorresti forse fare di ogni situazione un istante santo? Perché questo è il dono della fede, dato liberamente ogni qualvolta la mancanza di fede è messa da parte e inutilizzata. E allora al suo posto puoi usare liberamente il potere dello scopo dello Spirito Santo. Questo potere trasforma istantaneamente tutte le situazioni in mezzi sicuri e continui per raggiungere il suo scopo e dimostrare la sua realtà. Ciò che è stato dimostrato ha richiesto fede e questa è stata concessa. Adesso diventa un fatto al quale la fede non può più essere negata. Lo sforzo di rifiutare la fede alla verità è enorme, è molto più grande di quanto tu non ti renda conto, ma rispondere alla verità con fede non implica alcuno sforzo. 4. Per te, che hai riconosciuto il richiamo del tuo Redentore, lo sforzo di non rispondere al suo richiamo sembra più grande di prima. Non è così. Prima c'era lo sforzo, ma lo attribuivi a qualcos'altro, credendo che qualcos'altro lo producesse. Questo non è mai stato vero, perché ciò che qualcos'altro produceva era tristezza e depressione, malattia e dolore, oscurità e vaghe fantasie di terrore, fredde fantasticherie di paura e sogni del fuoco dell'inferno. E non era altro che l'intollerabile sforzo di rifiutare di dar fede alla verità e di vederne l'evidente realtà. 5. Tale è stata la crocifissione del Figlio di Dio. La sua mancanza di fede gli ha fatto ciò. Pensaci attentamente prima di permetterti di usare la mancanza di fede contro di lui, perché egli è risorto e tu hai accettato come tua la causa del suo risveglio. Ti sei assunto la tua parte nella sua redenzione e adesso sei pienamente responsabile nei suoi confronti. Non tradirlo ora, perché ti è stato dato per renderti conto di ciò che la tua mancanza di fede in lui deve significare per te. La sua salvezza è il tuo unico scopo. Vedi solo questo in ogni situazione, sarà un mezzo per portare solo questo. 6. Quando hai accettato la verità come obiettivo della tua relazione, sei diventato un datore di pace, come certo che tuo padre ti ha dato la pace. Perché l'obiettivo della pace non può essere accettato separato dalle sue condizioni, e tu hai avuto fede in esso, perché nessuno accetta ciò che non crede essere reale. Il tuo scopo non è cambiato e non cambierà, perché hai accettato ciò che non può mai cambiare. E non gli puoi negare nulla di ciò che gli è necessario per essere sempre immutabile. La tua liberazione è certa. Da come hai ricevuto. E dimostra che ti sei elevato molto al di sopra di ogni situazione che potrebbe trattenerti e mantenerti separato da colui al cui richiamo hai risposto.